Ed eccoci qui con Mario Biondi al microfono di Extranet, 36 anni, vissuti nella musica e vissuti soprattutto per la musica. Benvenuto a Lecce.
Ciao, grazie mille.
Qual è il segreto di questo successo? Prima disco d'oro e adesso doppio disco di platino.
Ma sicuramente il successo è dovuto da un gradimento di una grossa fetta di pubblico. Sarà banale da dire, ma insomma ci siamo incontrati con tante persone. Pensavamo invece di avere un genere, un sound che andasse più verso una che invece è stato accolto, ecco.
È stato davvero un bel traguardo, una prima meta importante. E Mario Biondi, prima di avere questo successo nella scena internazionale, cosa faceva? Dov'era?
Ma Mario Biondi sempre nella musica, in giro nei locali, nei club, a fare delle convention o a fare dischi house anche, o a fare partecipazione come corista, come turnista, insomma, in diverse cose. In passato a fare dei musical, a fare teatro, a scrivere brani per altre persone, a fare il produttore artistico per altre persone, diverse cose, insomma, sempre comunque nell'ambito musicale, perché quella è l'unica cosa che so fare.
Mi ripassi un tuo ricordo del periodo in cui suonavi nei piano bar?
Guarda, i piano bar devo tornare indietro un bel po', perché i piano bar mi ricordo i primi anni 90, il fine anni 80, sì, l'87, 88 al Tuva di Taormina, l'occasione nella quale ho avuto modo di fare da spalla a Ray Charles, a fare da spalla a Fred Buongusto, a Califano, a sì, Peppino Di Capri, e poi in serata con Rosario Fiorello. Sicuramente l'inizio, ecco, è il piano bar e la scuola quella originaria, quella che ti faceva cantare 3 ore, 4 ore a sera, quella che ti faceva spaziare dagli standard jazz alla musica pop italiana, alla canzone brasiliana, un po' di tutto.
Handful of Soul, quest'album che potremmo dire ha avuto un doppio successo: il primo decretato dal pubblico, sicuramente il più importante, il secondo perché scegli di lanciarlo non tramite una major, ma tramite un'etichetta tra virgolette indipendente. È stata una scelta voluta o una casualità?
Ma probabilmente entrambe le cose. Beh, diciamo che l'etichetta Schema Records è proprio un'etichetta indipendente, una piccolissima etichetta che ha sempre fatto piccole tirature per l'Italia e ha avuto piccole tirature per l'estero, ma con una grandissima considerazione da parte degli addetti ai lavori, da parte della critica mondiale, direi. Diciamo che l'incontro con Luciano Cantone è stato fortuito, perché andai lì nel 94 la prima volta, 95-94, in quel periodo lì, e andai lì in compagnia di un altro amico, perché mi disse: vieni, voglio che tu faccia ascoltare le tue cose a questo signore qui. Gli feci ascoltare le mie cose, lui era interessato, mi disse: ah, che bella voce black, mi piacerebbe fare delle cose con te, magari un po' uscire dal tuo genere soul, fare cose appena un po' più jazzy, mi piacerebbe. E gli disse: sì, mi piacerebbe anche a me, però al momento, insomma, sono sotto contratto editoriale con la Sony e quindi non mi posso permettere di farlo. Chissà, ci siamo detti, chissà, un futuro potrà rifarci incontrare, insomma. E così è successo. Poi nel 2004 facemmo insieme ad Alessandro Magnanini This Is What You Are, facemmo appunto questa versione più elettronica, più per il club, e l'etichetta che ci faceva venire in mente un po' l'Oriente, il Giappone, o comunque un mercato di nicchia come la lounge, era la Schema Records. Portammo da lui questo brano, lui lo stampò, lo stampammo con un nickname che era Was a Bee, e poi da lì, insomma, tutto il resto è storia, perché diventò subito nelle playlist di Norman Jay in Inghilterra e cominciò ad avere risposta dall'America, dal Giappone, tornando poi in Italia grazie alle radio, ai network nazionali. A quel punto decidemmo di comporre proprio un disco, un lavoro intorno a questa This Is What You Are, è nato appunto A Handful of Soul.
Perché molti artisti, a volte, ripassami il termine, si nascondono dietro questi nickname Was a Bee?
Ma vedi, il nickname fondamentalmente è un modo come un altro forse per non esporre il proprio nome fino in fondo, no? Perché comunque, sai, la musica, soprattutto in Italia, non ti dà modo, non c'è una struttura che aiuta i musicisti. Cioè, noi siamo dei cani sciolti fondamentalmente, che tu sia bravo, di talento o un cane abbandonato, sei comunque abbandonato a te stesso fondamentalmente, e quindi cerchi di evitare di fare delle sciocchezze, quindi magari, che so, di esporre il tuo nome per un progetto che magari fa un flop di quello clamoroso. Diciamo che nel caso specifico di Was a Bee non era questa la motivazione decisione fondamentale era perché pensavamo che andasse verso un mercato orientale, quindi facemmo l'assonanza fra la salsa wasabi e il wasabi e venne fuori.
Poche settimane addietro abbiamo incontrato Amalia Gray, quindi naturalmente è d'obbligo parlare dell'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. E lei diceva che è nato tutto quasi per gioco, tu eri un suo fan e vi siete incontrati ed è nata questa poesia, ripassami anche in questo caso il termine. Da parte tua cosa hai provato a collaborare su un palco così importante e prestigioso come quello di Sanremo, che se ne dica, è comunque una vetrina importante?
No, assolutamente. Io diciamo che conoscevo Amalia perché avevo sentito quel brano famoso che era Io cammino di notte da sola, quindi la conoscevo grazie a Radio DJ. Poi lei, tramite la sua casa discografica, visto comunque ovviamente la risposta che avevamo avuto con il disco, si è rivolta appunto alla mia casa discografica proponendo di fare Sanremo. E io francamente, avendo un'ammirazione per lei, ho detto ma sì, facciamolo, basta non me la fa cadere troppo dall'alto questa cosa qua. No, scherzo. Ho sentito il brano era veramente bello e quindi ho detto sì e fare, fra parentesi, calcare le tavole dell'Ariston era una di quelle cose che mi ero ripromesso di fare. L'ho fatto anche grazie a lei, grazie alla EMI, che comunque è la sua casa discografica. Purtroppo poi non è andata in porto la parte appunto di discografica perché insomma le due etichette non si sono poi messe d'accordo, come purtroppo spesso accade.
Nella tua famiglia esiste una genetica musicale, potremmo definirti figlio d'arte. Che cosa hai imparato dalla tua famiglia, ma soprattutto da tuo padre, al quale tra l'altro dedichi questo tuo importante lavoro? Tu che hai uno sguardo rivolto verso la musica black, ma sicuramente hai delle origini ben radicate nella terra del sud Italia.
Io mi definisco sicuramente figlio d'arte, mi definisco figlio, nipote, anche pronipote, fondamentalmente, perché mio bisnonno era un pittore, mia nonna cantava la Eiara, la Rai radiofonica degli anni 40, mio padre seguì appunto le orme di mia nonna ed era un cantautore piuttosto affermato negli anni 70, negli anni 80 ebbe la fortuna di partecipare al Festival della Canzone Siciliana e di portare a casa un primo classificato, una canzone che poi è divenuta col tempo una sorta di canzone ufficiale della città di Catania, una canzone romantica che parla d'amore fondamentalmente. Lui sicuramente mi ha trasferito tutto quello che è la passione per l'arte, per la musica, per questa bella sensazione che dà la musica.
Diversi i registi del grande schermo che orientano la moda del momento, la loro visione ai compositori contemporanei. Con chi ti piacerebbe instaurare una possibile collaborazione tra appunto i registi viventi?
Non so, mi potrebbe venire in mente Malcolm X, non so, visto che stiamo sempre nella black culture, ma io penso che i registi italiani ce ne siano un sacco, c'è Muccino sicuramente uno di quelli più quotati, perché no? Potrebbe essere lui, parlando di artisti italiani, di registi italiani.
Hai pensato di realizzare un disco in italiano, cantato in italiano?
No, non per ora. Sicuramente sto scrivendo delle cose in italiano per altre persone, ma non mi dedicherò al momento a brani italiani per me, almeno per un paio d'anni.
Siamo partiti dall'America con questo grande successo, siamo stranamente, no? L'onda di ritorno, rientrati in Italia con un altrettanto importante successo e adesso?
Ci hanno dato il battesimo del fuoco, ovviamente se canti in lingua straniera è bene che siano loro a dire beh, questo qua se la cava, insomma.
E adesso dove andiamo?
Adesso continuiamo a seguire l'onda che ci sta portando in giro per la tournée e scriviamo dei brani nuovi, sto scrivendo delle cose nuove, sicuramente ci porterà in giro parecchio, adesso ci sono diverse richieste dall'America ancora, andremo in Giappone, andremo in Germania, in Benelux, in Francia stiamo andando molto bene, siamo quindicesimi nella Power Chart francese, le radio francesi ci suonano spesso, seguiamo tutto quello che succede, cantiamo, facciamo musica fondamentalmente, poi il resto se ne devono occupare i discografici e chi di dovere.
E la famiglia ti segue?
La famiglia mi segue quando è possibile, ma insomma talvolta si fanno anche dei sacrifici a fin di bene, insomma. Lavoriamo un po' di più, ci si stacca per questi brevi periodi estivi, dopodiché insomma si torna insieme più felici di prima.
Ringraziamo Mario Biondi per la disponibilità e che dire, un mega in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille, altrettanto a voi, in bocca al lupo e a presto, ciao.